Grazie Claudio, diventa inevitabile, lo scopo di questa prima tavola rotonda era fondamentalmente anche quello di affrontare i temi della governance, diventa inevitabile comunque parlare di casi e questo è comunque importante, significativo. Vorrei passare, e intanto recupero le slide, la parola al notaio Nastri. Il notariato è certamente una delle categorie più interessate, più attente, per certi aspetti anche più sensibili al tema della blockchain. Come la state affrontando come Consiglio Nazionale del Notariato?
Con curiosità fondamentalmente, anche perché partiamo da una bolla mediatica, perché di questo ne abbiamo già parlato parecchio oggi, da una bolla mediatica in cui il nome notaio è stato utilizzato molto e anche parecchio a sproposito, francamente, e lo dirò nel corso di questo breve intervento. Con curiosità, con interesse, con la convinzione che è un sistema e una tecnologia che può servire a molte cose, i casi che ho appena sentito rappresentano, secondo me, uno degli utilizzi più immediati della blockchain. I casi di cui abbiamo parlato sono casi in cui ci si mette a disposizione con trasparenza, laddove la blockchain garantisce ciò che sto facendo al pubblico. Certo, se parliamo di vini e parliamo dei vini italiani, c'è una regola in questa blockchain, c'è un contenuto di questo registro, perché in fin dei conti di registri stiamo parlando, e la cosa diventa molto più interessante nel momento in cui accedono a questo registro anche i vini francesi o russi, perché a questo punto bisogna vedere chi fa cosa, chi comanda, e la domanda principale che io mi pongo, oltre a cosa serve, e in qualche modo sta venendo fuori, è proprio chi comanda, chi decide le regole. Perché se in questo registro dei vini mettiamo determinate cose, avremo delle notizie interessanti che potranno dare però un ranking diverso al vino X o al vino francese piuttosto che al vino italiano. E quindi, se parliamo di governance, parliamo di questo. E volutamente non ho affrontato di petto il discorso che può riguardare il notariato, perché credo che quando parliamo di queste tecnologie, soprattutto parliamo di tecnologie diffuse, prima ancora che come operatori tecnologici, giuridici o di qualunque altro tipo, dobbiamo essere interessati come cittadini e come persone, perché alla base dell'uso di molte tecnologie ci possono essere anche delle volontà di controllo o di mistificazione. Altro esempio che mi servirà è stato fatto l'esempio della Cina, o meglio dei cinesi che comprano criptovalute per sfuggire, è un fenomeno noto, per sfuggire fin quando il governo cinese glielo consentirà, permettetemi di perché è chiaro che c'è una certa tolleranza in questo momento per dei motivi che sono essenzialmente politici, per sfuggire alle regole sulle valute. Ora, rubo un'informazione che ho appena avuto, ma me lo dirà meglio il mio vicino, e quindi gli chiedo scusa. L'Estonia, l'avanzatissima Estonia, sottopone, considerando la non valuta, sottopone ad IVA i bitcoin. Vorrebbe sottoporre ad IVA i bitcoin, poi lo spiegherà meglio lui. Comunque la cosa va. Comunque, ma restiamo in Italia. Quando sono stati fatti dei conferimenti in società in bitcoin, è stata necessaria la perizia di stima, perché non è denaro, non è valuta corrente. E quindi giuridicamente è indispensabile questo. Quindi è vero che sono cose utilissime, dobbiamo capire però in che mondo lo andiamo a calare, quali regole di questo mondo andiamo a calare. Vengo un po' a cose a me più vicine e parto anche qui da qualcosa che ho sentito dire. Georgia, catasto. Quando parliamo di pubblici registri dobbiamo definire esattamente di cosa stiamo parlando, perché noi viviamo in un paese in cui i pubblici registri sono dei gioielli rispetto alla media mondiale, questo lo possiamo dire a testa alta. Guardiamo i doing business, non guardiamo il Burkina Faso, che di solito è al primo posto perché è il più veloce, ma guardiamo poi a cosa servono. Guardiamo il pubblico registro immobiliare e quello delle imprese italiane danno delle notizie certe. Andiamo in Gran Bretagna, il Company Register, non ricordo esattamente come si chiama, ha un disclaimer nella home page che nega alcun valore legale alle informazioni in esso contenute. Certificato camerale, qualche valore legale, consentitemi, ce l'ha ed è stato uno sforzo durato parecchi decenni in Italia e questo è garantito da un'autorità centrale. In questo caso la blockchain può essere un'aggiunta, ma prima di cambiare tutto ciò forse una riflessione va fatta, anche perché abbiamo cominciato anche al nostro interno a riflettere su pubblici registri e smart contract. Beh, si è parlato di consulenze, si è parlato di necessità di intervento dell'uomo, beh, quello che è la contrattazione societaria o immobiliare probabilmente per poter essere incluse in queste avranno bisogno di un bel po' di intelligenza artificiale che non vedo ancora all'orizzonte. A quel punto forse come persone dovremmo farci qualche domanda ancora di natura diversa. Non credo che possano essere utili per dei pubblici registri dove i pubblici registri già funzionano. Si tratterebbe di cambiare un sistema eliminando che cosa? Eliminando anche delle garanzie, perché oggi come oggi un contratto nullo viene cancellato dal pubblico registro col controllo del giudice. In un sistema basato sulla blockchain questo, consentitemi, è un tantino più difficile e più complicato, anche perché l'ordine del giudice non è un ordine schematizzabile facilmente e chi opera nel diritto ne sa qualcosa. Ancora, quando parliamo di pubblici registri dobbiamo distinguere i contenuti dei pubblici registri. Una cosa è l'informazione che andiamo a inserire nel pubblico registro, che è un'informazione riassuntiva. Faccio l'esempio del pubblico registro immobiliare o di quello societario. Avrete visto, penso, tutti un certificato di Camera di Commercio, del registro imprese ovviamente, o un certificato ipotecario. Ci sono una serie di dati. Altra cosa è il contratto che ha portato alla scrittura di questi dati. Mettere su blockchain i dati ha un peso, un costo, e di questo si parla diffusamente, abbastanza diffusamente, anche nel rapporto al Parlamento europeo che è stato citato all'inizio. Mettere i contratti in blockchain ha un costo che probabilmente un collega che sta facendo dei conti, poi li verifichiamo, ma se i conti che ha fatto sono giusti, è un costo che è assolutamente insostenibile e antieconomico. E qui qualcosa di cui forse si parla un po' meno, perché certe soluzioni sono state trovate, ma che va sempre considerato, è anche l'analisi costi-benefici. Ancora, i pubblici registri significa non sono autoportanti, quello che conta per i pubblici registri è ciò che ci mettiamo dentro. In Italia e nei paesi di civil law i pubblici registri funzionano perché entrano solo documenti qualificati. Permettetemi un piccolo spot anche per il mio mestiere, perché la transazione immobiliare è controllata dall'atto notarile e il notaio a sua volta è controllato non poco, non perché i notai siano meglio degli altri, e questo vale ovviamente anche per le transazioni societarie o per altri tipi di transazioni controllate. Laddove i pubblici registri non sono controllati, le cose funzionano molto diversamente. Credo che diversi in questa sala ricorderanno il caso della vendita dell'Empire State Building 4-5 anni fa, o meglio, della trascrizione nel pubblico registro della Contea di New York, se non ricordo male, ma che tanto non vale a nulla, non è come il nostro registro immobiliare, tra l'altro quello della pubblicità immobiliare, non quello catastale. Ciò non toglie che la blockchain qualche utilità possa averla. Per quanto ne so io, uno dei motivi che ha portato i georgiani a scegliere di fare un registro basato su blockchain è che, avendo loro una duplice memoria, quella della dominazione sovietica in cui la proprietà immobiliare non è esistita per 70 anni circa e l'hanno dovuta poi ricostruire, ma anche della recente guerra che hanno avuto con la Russia, hanno pensato che forse blockchain li poteva garantire che se arrivano i russi probabilmente riusciranno a conservare memoria delle proprietà nonostante gli espropri, per il caso in cui poi recuperino la loro indipendenza. Questi sono anche fattori storici di cui bisogna tenere conto. E allora probabilmente la blockchain ci serve soprattutto là dove non c'è un'autorità che comanda, non c'è stata, non ci vuole essere, non ci sia più. Parlo ovviamente del pubblico, insomma, perché poi le applicazioni di cui ho sentito parlare sono sicuramente interessanti. Non ci deve essere più un'autorità che comanda, o non c'è mai stata. Noi pensavamo in alcune applicazioni per esempio in materia di, ho sentito parlare di diamanti, che sicuramente, io questi sono cose su cui non ci siamo soffermati perché sono mercati chiusi dove già avevano delle filiere probabilmente, nel petrolio mi risulta che sia lo stesso, e dove sicuramente arriva la blockchain perché serve a garantire le parti tra di loro, ma per esempio potrebbe essere molto interessante sulle opere d'arte, dove il livello di tracciabilità è sicuramente abbastanza basso. Identità digitale, ma perché non eredità digitale, dove i grandi player hanno oggi come oggi un potere che come persona mi inquieta non poco, e lì la blockchain potrebbe consentire di gestire le disposizioni sull'eredità digitale con una certa, un certo interesse, o anche documenti giuridici e circolazione trasfrontaliera. Il sistema di legalizzazione o di apostille è un tema piuttosto tecnico, dove siamo passati alla circolazione del documento elettronico, ma su una base totalmente arbitraria e di rischio totale, potrebbe benissimo e facilmente essere controllato su una blockchain, con una blockchain tra i vari stati. Ovviamente in questi casi si parla di blockchain chiuse, non di blockchain aperte. Diciamo che le prospettive sono tantissime. La sensazione, parlo io che sono un giurista, quindi non posso, è che ci possano essere delle utilità, delle garanzie enormi per l'utente terzo, e le abbiamo viste queste già, e anche delle economie di scala notevolissime, però stiamo cominciando a incamminarci. Non ci illudiamo che non ci debbano essere dei sistemi di controllo esterni, allora altrimenti li renderemo solo occulti. Il discorso della concentrazione di miners in Cina che abbiamo letto negli ultimi mesi è una cosa che mi inquieta non poco. Ultima cosa, e poi non ho guardato l'orologio, quindi interessantissimo, è il discorso dei pagamenti. Io sono qui per parlare, ma anche e soprattutto per sentire, perché quando abbiamo parlato di pagamenti programmati, questa è un'esigenza, programmati mi sembra abbia detto, ma insomma destinati, tracciati, chiamiamoli come ci pare, è un'esigenza importantissima che può servire di aggiunta, di garanzia anche a tante attività come quella notarile, sicuramente, perché una transazione, c'è una parte di sicurezza dei pagamenti che mi sembra stia maturando velocemente in questi ultimi anni anche grazie a queste tecnologie. E quindi questo è il ruolo verso cui in qualche modo ci vogliamo.
Grazie, grazie.